Buongiorno cari amici ascoltatori di Radio Statale, bentornati a una nuova puntata di Magma, la puntata numero 195, mancano solo 5 puntate alla puntata numero 200 e poi faremo una gran mega super festa. Vi starete chiedendo dov'è Barbara Venere in questo momento, ebbene invece sarete costretti ad ascoltare la mia amabile voce, sono io in sostituzione Enrico Edoardo Bozzi, qui con me in regia Federico Arduini.
Ciao a tutti.
Sheila Khan, direttrice di Vulcano Statale.
Ciao.
E Matteo Lopresti.
Buongiorno a tutti.
Insomma, oggi abbiamo una bella redazione, bella pronta e carica, con i nostri device mobili in mano. E perché parliamo di device mobili? Perché l'argomento di oggi si presta molto bene anche a un certo tipo di confutazione. Di cosa parliamo? Parliamo del fatto che il 19 gennaio del 2018 la ministra, come lo vogliamo chiamare, Fedeli, appunto ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del governo italiano, ha proposto a Futura, che sostanzialmente è un incontro, una 3 giorni a Bologna, che appunto tratta di innovazione tecnologica e applicata in vari ambiti, in particolare nell'ambito dell'istruzione, ha proposto un decalogo molto interessante, che appunto riguarda l'utilizzo di cellulari, tablet, tecnologia, app, all'interno delle scuole. Perché parliamo di questo? Perché appunto nell'obiettivo della ministra Fedeli c'è proprio quello di dare un certo tipo di educazione civica, un certo tipo di educazione globale all'utilizzo dei device mobili. Dico bene, Sheila?
Esattamente, quello che vorrebbe fare la Fedeli è quello di creare proprio una educazione civica digitale, però specifica, non un'educazione civica intesa come essere cittadino italiano, ma solamente quello di essere un cittadino del web. E appunto a Futura ha presentato questo piano nazionale di scuola digitale, dove è stato fatto questo decalogo, che quindi sono appunto 10 regole, che lei ha denominato Bring Your Own Device, cioè porta con te il tuo personale device, che poi tradotto strumento digitale.
Sì,
diciamo.
Tra l'altro non sia mai che ci facciamo mancare un bel inglesismo, no? Nella nostra straordinaria lingua italiana, ma vabbè.
Sia mai. E questo decalogo è formato appunto da 10 punti, e il primo è questo: ogni novità comporta cambiamenti.
Beh, parliamone.
Un'affermazione alla palissiana.
La prima
ovvio.
Novità che mi viene in mente è che la ministra Fedeli molto probabilmente tra un paio di mesi non sarà più ministra.
Ovviamente.
La prima novità che mi viene in mente e che mi lascia nascere qualche domanda, insomma. Cioè, obiettivamente, ma a che cambiamento si riferisce? A quello dell'introduzione della tecnologia?
Dice, esatto, è un cambiamento che serve per migliorare l'apprendimento e il benessere delle studentesse e degli studenti, più in generale dell'intera comunità scolastica. Questo è il tipo di cambiamento che vorrebbe per la scuola.
Andrebbe un attimino anche contestualizzato, cioè nel senso, io parlo a livello personale, non credo sinceramente che in un mondo così estremamente dipendente dalla tecnologia introdurre, anzi anche a scuola, che obiettivamente sono quelle 6 ore nelle quali i ragazzi stanno staccati o dovrebbero stare staccati dal telefono, cioè, nel senso, se introduciamo anche in quelle 6 ore il telefono, allora cioè, non c'è proprio possibilità di salvezza.
Esatto, anche se comunque la ministra dice che durante le ore scolastiche non si possono tenere aperte chat, social, insomma tutto ciò che si tiene aperto invece nelle ore non scolastiche.
Sì, però
Può utilizzare in teoria solo per appunto creare una comunità di classe.
Che dovrebbe essere presente, nel senso, sei fisicamente in classe con i tuoi compagni di classe, ti devi invece sentire sui social, ma non ha senso.
No, infatti.
Cioè, anzi, questa non è educazione, è diseducazione. Questa è distruzione di uno dei pochi, obiettivamente, punti favorevoli della scuola italiana, che è appunto la creazione di gruppi.
Di una comunità.
Quello è uno dei ruoli essenziali dell'istruzione, della vita scolastica. Allora deleghiamo anche quello ad altri gruppi di social network e abbiamo finito, nel senso, cresceremo generazioni di ragazzi che non sono in grado di confrontarsi
tra di loro
con altre persone, appunto, se non attraverso uno schermino, attraverso un'app o un gruppo. Tu cosa ne pensi, Matteo?
No, io sono d'accordo con voi, tra l'altro voglio anche raccontare la mia esperienza di quando ero al liceo, perché quando ero in quarta, dagli studenti dalle classi terze in giù sono stati introdotti i tablet, che però fondamentalmente non riguardavano appunto questa, cioè riguardavano cose fondamentalmente che potevano anche farsi a casa, per esempio l'utilizzo di PDF, l'utilizzo di Word piuttosto che di, non so, di PowerPoint, però fondamentalmente non era tanto utile per quanto riguardasse la didattica in classe, perché appunto in pochi utilizzavano i dispositivi per Word e comunque molti appunto scrivevano sui quaderni. Quindi non so, secondo me questa introduzione appunto, cioè questa innovazione, non vedo innovazione, non vedo un così drastico cambiamento se non appunto l'introduzione di questo, di questa tematica sui social di classe.
No, ma tu poi tra l'altro hai appena parlato di quaderni e cose, adesso io non voglio fare la figura di quello mega tradizionale o cosa.
Nostalgico
però...
del profumo della carta.
Esatto, beh, in un certo senso lo sono, io amo il
toccare,
profumo della carta.
Toccare, usare i libri, questo feticismo.
Però obiettivamente la scuola mi ha insegnato a scrivere, sembra una stupidaggine, ma scrivere... utilizzare appunto la grafia, io credo che sia comunque uno strumento valido, e allora anche lì c'è sempre il rischio di creare una generazione di disadattati, di persone estremamente dipendenti dal proprio strumento tecnologico.
Anche proprio sembra, a proposito di scrittura digitale, sembra una cosa stupida, però se tu scrivi a computer c'è il correttore automatico, quindi uno non fa neanche
certo.
più attenzione a come scrive, perché... Ma io sono la prima sul cellulare, so che sto scrivendo la parola sbagliata, ma so che si autocorregge e non la correggo.
Esatto, no, ma veramente anch'io. Io guarda che sto perdendo l'abilità a scrivere bene, purtroppo lo dico con rammarico, anche perché scrivo per Vulcano, quindi mi dispiace scrivere delle cavolate. Però obiettivamente con la tastiera, col correttore automatico ti viene, non ti preoccupi dell'errore,
esatto.
Quando invece nella realtà questo dovrebbe essere una delle prime preoccupazioni. Ragazzi, obiettivamente mi sembra un insieme di, perdonatemi il francesismo, di stronzate, però sarei interessato
siamo
di...
siamo solo al primo punto.
Esatto, cioè abbiamo una lunga lista. Allora, andiamo al secondo punto.
Il secondo è: i cambiamenti non vanno rifiutati, ma compresi e utilizzati per il raggiungimento dei propri scopi.
Vabbè, parliamone. Allora, in un certo senso può anche essere vero, cioè comportamenti anacronistici nei confronti della tecnologia ed eccessive diffidenze nei loro confronti sono comportamenti fondamentalmente sbagliati, nel senso che se uno vive in un contesto storico, culturale, tecnologico di un certo tipo, non può ignorare il cambiamento o comunque dire no, niente, adesso basta, questo non lo accettiamo, eccetera eccetera, perché sarebbe prima di tutto poco lungimirante e in secondo luogo poco formativo. Però c'è anche da dire che non è che allora bisogna dare tutta questa corda a un atteggiamento negativo, cioè nel senso, ne abbiamo parlato poco fa, e creare appunto una generazione di persone dipendenti dal telefonino significa dare sì un cambiamento, ma non per forza questo cambiamento è positivo.
Sì, anche qua si parla di raggiungere dei propri scopi, lo scopo a quanto pare di questo decalogo è di creare una comunità di classe che sia digitale, però...
Ma
è controproducente, perché anzi secondo me in questo mondo la comunità si sgretola completamente.
Ma il fatto che... Scusa Scilla se ti interrompo,
no,
il fatto che appunto... Sempre riguardo alla mia esperienza passata, cioè da quello che ho visto nel mio liceo, cioè questa comunità più o meno c'era tramite le varie piattaforme, per esempio qua in statale c'è Ariel.
Sì,
io
c'è
sono
Ariel.
Esatto, c'è Ariel. E cioè è simile quel
salutiamo
tipo di comunità.
Gli amici di Ariel che ci seguono
Ariel.
Sempre.
E teoricamente, cioè, c'è già stata. Noi avevamo, se non sbaglio, Argo. Si chiamava Argo,
sì,
appunto c'era il forum. Con cui appunto si mandavano domande e risposte ai professori e appunto vari elementi didattici, PDF e cose così. Mm-hmm. Però il senso, appunto, lo ribadisco, il voler cambiare introducendo qualcosa di molto simile, secondo me non vedo utilità. Cioè, oltre, non riesco a immaginarmi una comunità di classe digitale se non su questi frangenti, perché... Onestamente, tramite le chat di WhatsApp di classe, i gruppi di classe WhatsApp e questo, non vedo come possa esserci un cambiamento.
Ma la vera domanda è: a cosa serve?
Giusto.
A cosa?
Cioè,
a cosa?
No, ma no, veramente, se ci pensate, no, perché al di là del parlare, ma pensateci un secondo, a cosa serve questa cosa?
Ce lo stiamo chiedendo tutti.
Già, non serve assolutamente
l'utilità?
A niente.
Appunto, secondo me serve a quello che dicevo io, ma c'è già.
Ma, no, infatti,
ma ti
dico
di più,
un
sacco
cioè, ci
di
sono
istituti.
I gruppi di Facebook che
ti
si
dico di più, Federico.
Che cazzo
ti dico di più, finanziare e dare corda alla creazione di gruppi di WhatsApp, di Facebook, comunque tecnologici di classe, non fa altro che alimentare tra l'altro un fenomeno molto pericoloso, che è quello del cyberbullismo. Ragazzi, recentemente proprio qui a Magma abbiamo parlato del caso del liceo classico di Roma, nel quale appunto era circolato il video cioè presunto video pornografico tra studenti, girato appunto su WhatsApp tra studente e studente. Ora io dico, anche dare adito a questo genere di proposte che vogliono influenzare gli studenti nella creazione di altri gruppi WhatsApp. Quante volte abbiamo sentito parlare di casi del genere? Quante volte abbiamo avuto la controprova appunto che la tecnologia ha creato un nuovo tipo di bullismo molto più facile da praticare e molto più devastante, se vogliamo, da un certo punto di vista psicologico, perché ti segna per sempre nella vita, che è appunto quello del cyberbullismo. Ragazzi, io obiettivamente vedo solo tanta superficialità anche in questo punto, anche nel secondo punto. Sto aspettando di sentire un punto positivo, cioè, di questo decalogo.
Dovrei aspettare per sempre.
Ah, beh, grazie.
Andiamo al terzo. Il terzo invece dice: la scuola promuove le condizioni strutturali per l'uso delle tecnologie digitali, e questo vuol dire che dovrebbe fornire alle scuole la banda larga, il wifi libero, e poi ogni scuola in teoria dovrebbe creare, diciamo, la sua regolamentazione interna. Si chiama PUA, politica di uso accettabile. Quindi non è una cosa poi a livello nazionale, perché ogni scuola dovrebbe regolamentare.
Tutto questo è inserito all'interno della riforma della buona scuola. Cioè, nel senso, all'interno della regolamentazione che è stata inserita dalla buona scuola, che dà maggiori poteri ai presidi, ci sarebbe inoltre anche una regolamentazione a libero arbitrio della scuola.
Sì, esatto. E qua io sorvolerei direttamente, perché qua, cioè, le scuole mancano di... vanno a pezzi, non ci sono i servizi, e vogliono mettere i computer, la banda larga. Io andrei direttamente al quarto, perché qua non c'è niente da dire.
Ma io vorrei sentire quello che da dire Fede, che si sta sbracciando come un disperato in studio.
Ma io francamente continuo a non capire il senso di tutto questo, ragazzi. Cioè, io posso capire qualora la tecnologia aiutasse,
no, ma fosse un
l'apprendimento.
Bonus.
Ma dove? Cioè, nel senso, anche le come si dice, le celeberrime, come caspita si chiamano, lavagne multimediali, ce
mamma
ne fosse
mia.
Una che funziona.
Mamma mia.
Cioè, io faccio l'esempio per il mio vecchio
mamma
liceo,
mia.
Sono avuto modo di andarci qualche giorno fa, qualche tempo fa, in visita a fare robe varie.
Ufficiale.
Non so, ufficiale, l'ambasciatore di quelli che ormai si sono persi.
Come Mattarella, Arduini quando va nelle scuole va vestito da Mattarella con la... con dietro la,
esatto,
la guardia.
Esattamente, che è la
esatto.
Vabbè. E praticamente, cioè, parlando con quei ragazzi che conosco, che ormai sono diventati vecchi da quando erano ragazzini rispetto a quando c'ero ancora io, non funziona assolutamente. Cioè, non funzionano queste benedette lavagne multimediali. Non fanno altro che rallentare l'apprendimento,
certo,
perché uno, i professori,
certo,
non sono stati formati per usarli,
certo,
e quindi non sanno usarle, non hanno idea di come fare le cose. Due, internet non funziona nelle scuole, quindi quando apri questo che figata, puoi aprire un documento, sì, fai lezione con Wikipedia. Cioè, non ho capito, io veramente, ragazzi, queste cose io non le ho capite.
Due
e non
cose
è che sono, che sono, come dicevi tu prima, tradizionalista, un po' lo sono, perché sono classicista e amo i libri e tutto ciò che loro rappresentano, perché io mi sono formato così e tutte le persone che conosco si sono formate così e si sono sempre formate bene. Quindi il discorso non
sante
è tanto
parole.
Il mezzo, deve essere un qualcosa che amplifica la possibilità di apprendere, così non solo non l'amplifica, rallenta,
riduce
e rende tutto assurdo, perché tra l'altro ci sono degli studi, di studi che dicono che sui tablet non si studia come sui libri.
Assolutamente.
Perché con la luce, roba varia, non si sta attenti. Cioè, ma di cosa stiamo parlando?
Ma io lo dico molto banalmente. Molto spesso mi capita di scaricare i PDF dei riassunti, dei libri. Ci sono anche i professori che ti dicono: ti diamo le slide, studia lì. Ragazzi, non ce la faccio. Le devo stampare. Consumare carta per forza. Probabilmente sbaglio io, probabilmente sono anti-ecologico, non lo so, probabilmente inquino tantissimo,
sì,
però
questo...
secondo me questo è, almeno io ragiono così, poi molti ragionano in maniera diversa.
Sì, allora... io ecco qua, cioè, per me è abbastanza indifferente se studiare o sul tablet, leggere i PDF o sul tablet o sulla carta. Lo faccio la prima opzione, io scelgo la prima opzione perché appunto non ho voglia di mettermi a stampare tutte.
Vabbè, quello è anche comprensibile.
Esatto, però appunto ci sta quello che dici tu.
No,
anche
no, ma
quello
per
che ha detto
carità,
Federico.
Ma...
io vorrei un attimo tornare sul discorso della banda larga, che secondo me è una spesa inutile, perché al giorno d'oggi chiunque abbia appunto un abbonamento telefonico, qualsiasi compagnia, Vodafone, Team, eccetera, ha anche inseriti dei giga.
Sì.
E quindi può benissimo usufruire di internet senza il bisogno del wifi. Il wifi servirebbe sì, perché wow, durante le pause, non so, mi scarico il Signore degli Anelli e me lo guardo, cosa che non certo. potrei fare con il 3G perché spenderei una madonna.
Sì, però anche lì, scusami un attimo, adesso ti do la parola, Shida. Nel senso, anche lì, uno che si scarica il Signore degli Anelli in pausa, ma non farebbe meglio a parlare con i propri compagni di classe? Scusate, allora io adesso non voglio fare la figura del rompicoglioni Matusalemme, però... obiettivamente anche l'intervallo dovrebbe essere un momento nel quale non ci si ritrova lì in 30 ragazzi col telefonino in mano che si fanno stronzate. Cioè in quel momento bisognerebbe parlare tra le persone. Oh ragazzi, ma stiamo perdendo il senno della situazione. Sheila, volevi dire qualcosa?
Volevo dire una cosa riguardo alla banda larga, che invece secondo me deve essere messa, se questa cosa si fa, perché io da studente, se sono costretto ad utilizzare il mio personale device per andare a scuola, non voglio utilizzare i miei giga.
Beh, anche questo è comprensibile. No, questo è anche giusto, eh.
Secondo me no, se veramente questa cosa viene messa, deve essere messa la banda larga. Un conto è se lo uso per chattare con i miei amichetti all'intervallo.
I tuoi
sì.
amichetti, i tuoi numerosi amichetti.
Tantissimi amichetti.
Abbiamo già creato una... Signori, se volete chiamare il numero di Sheila, nasce un hotline.
Ma cosa stai dicendo?
Musica.
Devo fare la parte di Barbara, finiscila, per favore. Cioè, perché va bene tutto. Quello che volevo dire è che... chi è che ha avuto... Ragazzi, io più sento... mi sento parlare, leggo i punti. E mi chiedo, chi è il genio che ha partorito questa follia?
La cara minestra Fedeli.
Ma non ha un cazzo da fare questa donna che pensa a una cosa di questo genere. No, scusate, perché veramente a me sembra assurdo.
Allora, cioè, al di là di tutte le polemiche che si possono fare sulla competenza di questa donna, che nel senso, come immagino saprete, non è laureata, sembra che non abbia il diploma, sembra che non abbia fatto un cazzo nella vita e probabilmente continua a fare così, e non sappiamo per quale mistica ragione ce la ritroviamo al governo, ma vabbè. E questo tra l'altro si riconduce anche a un discorso che avevamo sempre fatto qui a Magma, io, nel quale sostenevo sinceramente che i ministeri dovrebbero essere affidati a persone che hanno lavorato in quell'ambito e quindi che non abbiano tanto fatto più che politica, ma più che altro abbiano lavorato in quegli ambiti e quindi sappiano di cosa parlano. Io sogno un governo nel quale al Ministero dell'Istruzione c'è una preside che ha fatto la preside per 40 anni, per 30 anni.
Platone.
Ecco, sì.
E al ministro, sì, così come al ministro per le infrastrutture e la sanità, un medico.
Ecco, ma butto
ragazzi,
lì.
Dovrebbe essere l'APC, non so perché in un paese non funziona così, raga. Cioè, è come se mettessero me a fare il ministro dell'economia. Cioè, che boh.
Dovrebbero mettere Canale, che salutiamo.
Esatto, Canale, carissimo, che ci ascolta sicuramente tra le sue application.
No, però la prima cosa che mi viene in mente, anche lì, no? Allora, quanto costerà questa bella trovata del decalogo della mia... Quanto è costata? Perché quanto è costato prendere 40 pseudo professionisti per scrivere questo straordinario decalogo? Non lo sappiamo. E non lo vogliamo sapere, probabilmente, perché ci sarebbe da mettersi le mani tra i capelli. Quanto costerebbe realmente fare una riforma utile alla scuola pubblica italiana, che vada a sistemare a livello infrastrutturale i danni, le perdite, le lacune? Stiamo parlando di tetti bucati dove piove in testa agli studenti, parliamo di bagni che non funzionano, di luci che non vanno, di scuole che crollano. Abbiamo parlato del liceo di Roma, dove peraltro c'è stata una grande manifestazione, gli studenti hanno occupato il liceo classico di Roma perché era crollata una parte dell'aula. E il ministro Fedeli non è che si occupa di questi problemi, che sono i problemi gravi del paese, i problemi gravi degli studenti italiani. No, va a fare una bella riformettina, una bella cazzatina, il decalogo tecnologico, bene, fantastico. Io vorrei sapere anche la tua, Federico, perché obiettivamente...
Ma io sono perfettamente d'accordo con te.
Sono contento di avere un po' di manforte.
Oltretutto, parlavamo prima fuori onda, quando stavamo mangiando dal nostro Ateneo, che salutiamo.
Salutiamo, stiamo salutando un sacco di gente.
Esatto. Di quanto effettivamente, se ci pensiamo, comunque... ci deve essere dietro un interesse economico per un'operazione di questo genere. Cioè, è l'unica cosa che mi viene in mente, perché sì, francamente io posso capire, posso veramente capire che come al solito ci siano gli amanti del nuovo millennio, ci sono gli amanti della novità a tutti i costi, ci sono gli amanti della tecnologia evviva, strafiga, strabella, per carità di Dio, ci sta, ma deve essere implementata con un senso, non con un'operazione folle come questa è, perché questo è, ragazzi, a me spiace, però tutti gli esempi di introduzione di tecnologia all'interno delle scuole è sempre stato un disastro.
Sì, è sempre stato
soprattutto
fallimentare,
perché tra l'altro fanno passare dei prodotti di tecnologia che mettono all'interno delle classi
sono
come
già antiquati,
ma di brutto, e costano l'ira di Dio, e costano l'ira di Dio. Tra l'altro,
vabbè, ragazzi, passiamo al punto numero 4.
E soprattutto, oltre ad essere obsoleti gli strumenti, i professori non sono formati per utilizzarli.
Certo, ma anche questo arriviamo. Esatto. Anche a questo arriviamo. Passiamo al punto numero 4.
La scuola accoglie e promuove lo sviluppo del digitale nella didattica.
Bene, e di cui abbiamo già parlato. Allora, voliamo al punto numero 5.
I dispositivi devono essere un mezzo e non un fine.
Ah, bene, ma un po'...
Quindi vuol dire che non è che devono essere utilizzati come dicevamo noi per prendere i PDF, fare domande al professore, condividere...
No, ma non è argomentato, che non è argomentato.
Io sto facendo l'avvocato del diavolo.
Cara ministra Fedeli, mi raccomando.
In realtà io sono la ministra Fedeli.
Me la ricordavo un po' diversa, però.
Però sono laureata, attenzione.
Meglio di lei sicuramente.
E devono essere un fine, nel senso che lo scopo di tutto questo, appunto, è l'educazione digitale. Questo penso voglia dire. Poi, non lo so, facendo l'avvocato del diavolo sempre.
Ma il problema di un cioè,
è imbarazzante
io
sta cosa.
Veramente da ridere perché sembra scritta da un comico. Cioè, che ci stiamo mettendo alla prova. Perché
Barbara, ci dispiace. Io ti avevo promesso una puntata serissima.
Ma è una puntata seria, perché è giusto che i nostri ascoltatori si rendano conto delle scempiaggini che scrive.
Ma che è comica sta cosa?
Cioè, io sono veramente senza parole. A parte il fatto che, giustamente, uno non dovrebbe essere adito non dovrebbe esserci adito ad interpretazioni. Se uno scrive una cosa, quella è. Cosa cazzo vuol dire il dispositivo deve essere un mezzo, non un fine? Stai facendo un libro di filosofia. Cioè, ma non so, è la didattica che guida l'uso competente e responsabile dei dispositivi. Punto. Non basta sviluppare le abilità tecniche, ma occorre sostenere lo sviluppo di una capacità critica e creativa. Capacità critica che di solito si acquisisce studiando su libri, facendosi un quadro,
un mazzo così,
un mazzo tale nello studiare chi la critica l'ha fatta,
appunto,
e roba varia. Ma no, adesso basta imparare un linguaggio critico utilizzando 2 o 3 PC, imparando come funziona.
Io comunque voglio aprire una digressione. Allora,
senza
io
parole.
Penso che sia dagli anni 50, penso veramente dalle riforme scolastiche degli anni 50, che ogni sacrosanta volta che lo Stato va a toccare l'istruzione riesce a fare una cazzata peggiore dell'altra. Allora, io le ho collezionate tutte. Facendo una mini premessa personale a tutti i nostri amici ascoltatori, io ho vissuto tutte le riforme scolastiche possibili e immaginabili.
Perché il nostro Bozzi ha 70 anni.
È vero, sono il curioso caso di Benjamin Button. Allora, ho vissuto la riforma Moratti, la riforma Gelmini, la riforma Fioroni, la riforma Renzi, la riforma... Ragazzi, è un incubo. Ogni volta che parlano di istruzione... Ma lasciate stare l'istruzione! Allora, io voglio fare un appello personale dagli studi di Radio Statale ai nostri cari amici del governo e a tutti i politici che nel corso dei prossimi 100 anni vorranno fare qualcosa in Italia. Lasciate stare l'istruzione!
Ragazzi, sapete qual è la cosa semplice? Io adesso faccio io un appello al futuro presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.
Ma no! Barbara, chiedo pietà.
A me dispiace, ma sarà così e vedrete che abbiamo avuto modo di parlarne. Comunque, qualora anche se non lo fosse, al futuro presidente del Consiglio faccio un appello. Prenda me come ministro dell'istruzione per il semplice fatto che la soluzione, no, io adesso sto scherzando ovviamente, però la soluzione è molto semplice. Per risolvere il problema della scuola basterebbe avere professori più efficienti. Tu prendi i professori che hanno voglia di insegnare quello che insegnano, e il modo in cui scopri se hanno voglia di insegnare quello che insegnano è formare una trentina di uomini del ministero, mandarli in tutte le scuole, proporre dei colloqui ai docenti e dei test per vedere se sono a pari con le cose. Se non lo sono e non sono a fare il lavoro che vogliono, fuori dalle palle, perché ci sono dei ragazzi che stanno studiando per insegnare, hanno la passione e la voglia di cambiare le cose, che meriterebbero di avere posto. E ragazzi, non fa una piega, non è questione di populismo. Ci sono un sacco, mi è successo nella vita, ed è successo sicuramente ad ognuno delle persone che ci sta ascoltando, e anche a voi che siete in studio, ditemi se non è vero, di aver incontrato almeno un professore che ti dicesse: io non ho alcuna voglia di insegnare, ma sono qui, vattene fuori dai coglioni, perché non c'è bisogno di te.
Aspetta, bisogna anche un attimino contestualizzare la cosa. Io ti dico come la penso, ti do ragione, ti do assolutamente ragione sul fatto che ci siano tanti professori che non hanno voglia di insegnare, ma il problema passa anche da che ruolo ha la professione dell'insegnante in questo paese, perché è una professione svilita,
svalutata
dal governo, poco pagata, poco gratificata, e lo sai perché? Perché appunto non c'è un investimento valido.
Ma infatti, perché tu... bravissimo, il punto comunque è un cane che si morde la coda, ragazzi. Perché se la situazione è questa, è anche per quello.
Certo.
Cioè, io ho avuto la fortuna invece di incontrare un sacco di professori che, pur vivendo come vivono, perché alcuni professori guadagnano pochissimo per il lavoro che
c'è
fanno.
Gente che vive in precariato tutta la propria carriera.
Infatti,
io ho conosciuto un insegnante di matematica che si è ritirata e non ha mai fatto un giorno da professore regolare.
Ti mai. Pare? 35, queste cose non possono
35
vivere,
anni,
non possono
35 anni di precariato.
Cioè,
ditemi,
secondo
voi,
me il punto
non
è
possibile.
Il punto è proprio questo, cioè tu devi riuscire a formare delle persone che poi possano fare il loro lavoro e che lo vogliono fare veramente.
Sì.
Non è difficile, poi a quel punto veramente poi è chiaro, c'è tutto quanto, anche la questione della reazione che ha la gente, cioè i ragazzi che hai davanti, è tutto diverso poi ovviamente perché hai davanti della gente, dei ragazzi, delle entità da accendere, poi
ma
devi
sai,
essere anche bravo. Però il discorso comunque è che se tu hai a che fare con gente che è preparata, che è formata, che è quello che vuole fare, sicuramente fidatevi che la situazione già migliora.
Sì, però sì. Federico, io credo anche che la professione dell'insegnante, credo che sia anche una questione di vocazione. Cioè io ho sempre molto visto l'insegnamento come una sorta di... Avete presente i medici, no? Per fare il medico bisogna avere la vocazione, bisogna avere quello spirito proprio personale di voler curare i pazienti, di voler aiutare le persone, e io credo che nell'insegnamento ci sia una meccanica analoga, obiettivamente. Quindi purtroppo ci sono anche tanti insegnanti che questa vocazione non ce l'hanno e che si ritrovano loro malgrado a farlo, quindi ti do ragione.
Ma appunto, cioè a maggior ragione, cioè secondo me non ha alcun senso, non è che sei costretto a fare professore.
Certo.
Tra l'altro, appunto, vi interrompo un attimo, secondo me in... istituti come i licei, il lato umano del professore deve essere qualcosa di quasi un obbligo,
sì,
appunto.
Sì.
Perché io sono stato direttamente alle medie, appunto c'era questa quasi inimicizia tra insegnanti e studenti,
sì,
che poi sono stati deleteri per molti, perché io conosco gente che, appunto, questo clima, alcuni sono andati avanti, altri veramente sono andati allo sbaraglio, penso
certo.
Non abbiano nemmeno finito il liceo, abbiano abbandonato e sono andati a lavorare. Secondo me, appunto, parlo di qui nelle medie, nel liceo, per cui c'è una scelta che è cruciale, che è quella dell'università successivamente. Il liceo deve preparare all'università. Un lato umano da parte dei professori è essenziale, anche in visione di valutare le capacità di ogni singolo studente e indirizzarlo verso la scelta universitaria migliore.
Ma non solo scelta universitaria, perché tanti magari non la vogliono fare, però anche una scelta proprio, cioè io credo
sì, di
che
futuro.
Ma anche di più, cioè l'insegnante,
no,
deve essere
formazione
anche morale. Io penso proprio alla
educazione,
questione
sentimentale.
Brava, esatto. Io penso al ruolo che ha avuto Socrate, la scuola socratica. E ragazzi, a me non sembra una follia parlare nel 2018 di scuola socratica, perché dovrebbe essere il modello morale, etico, educativo della scuola. Vadi avanti.
No, andiamo avanti perché torniamo sul seminato del digital device.
Perché il tempo stringe.
Esatto.
Che puntata, signori.
Il prossimo punto, che è il numero 6, dice: l'uso dei dispositivi promuove l'autonomia delle studentesse e degli studenti. Andando avanti, che è la parte veramente più critica di tutto.
Tra l'altro, notare l'usteron proteron, studentesse e studenti.
Sì, sì, perché, ne abbiamo parlato tra l'altro fuori puntata, cioè la questione del gender fluid. Allora, la prossima volta mettiamo un bel asterisco sulla parola student, poi asterisco, così tutti sono in grado di... Ragazzi, ma anche ste cose, ma ragazzi...
Andiamo avanti. Più avanti, il punto 6 dice, questa è la parte più interessante: bisogna sostenere un approccio consapevole al digitale, nonché la capacità d'uso critico delle fonti di informazione, anche in vista di un apprendimento lungo tutto l'arco della vita. E questo punto fa molto ridere, perché i veri... le vere vittime delle fake news sono proprio gli studenti giovani, quindi medie, liceo, che ancora non si stanno ambientando, e quelli più grandi, brava, sono i loro insegnanti che, brava, navigano nell'internet senza però saper di discernere una fonte vera, esatto, da una falsa. Quindi li mettono insieme e devono insegnarsi a capire qual è una fonte vera.
Così creeremo una bella generazione non solo disadattata, ma che crede
postmoderna proprio.
Crede a tutte le cazzate che gli scrivono su Facebook, su Instagram, tutto quello che volete. Allora siamo a posto. Fantastico.
No, infatti qua proprio, oddio, vengono messe insieme le due fasce più colpite da questo problema.
Allora io vorrei
insieme cercando di risolvere il problema, però non c'è soluzione.
Allora ragazzi, allora noi tendiamo sempre a voler fare un'informazione bipartisan che abbia una difesa e un'accusa, e in questo senso, in un certo senso, mi viene da scusarmi con voi, però obiettivamente non c'è difesa.
Edo, scusami, ma siamo in un'università noi, cioè non possiamo far finta di niente. Cioè, a me dispiace, siamo qui, ognuno di noi sta portando avanti in modo o in un altro le nostre carriere universitarie, facendo anche altre cose, per carità di Dio.
No, soprattutto noi siamo il programma ufficiale di Vulcano Statale.
Esatto, cioè non possiamo far finta di niente.
Che è una testata giornalistica che appunto ha lo scopo, e peraltro invito tutti gli ascoltatori, volendo, a partecipare appunto alle nostre riunioni e perché no, provare a scrivere con noi, che proprio promuove la nascita e la sperimentazione appunto dello stile giornalistico, di crearsi anche una figura nel mondo della scrittura. E io poi leggo queste cose, cioè...
Io poi vorrei fare una domanda, non so se d'altro c'entra con questo argomento, quindi non esco fuori dal seminato, non rischio di aprire troppo.
Dica bene, dottore.
Cioè, a me pare di leggere tra le righe di questo processo, che poi adesso vediamo. Sapete che in Italia dicono tante cose e poi magari non si fa niente, spero in questo caso. Cioè, la completa estinzione del libro come mezzo di informazione. Perché qui sta dicendo, tra le righe, che bisogna sostenere un approccio consapevole al digitale, nonché la capacità di uso critico di fonti di informazione, anche in vista di un apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Quindi vuol dire che l'apprendimento lungo l'arco della vita loro lo vedono tramite i mezzi tecnologici, quindi internet.
Che peraltro è stato sfatato nel corso degli ultimi anni, almeno una decina di volte, questo falso mito della morte del libro. L'avvento dei notebook o comunque degli e-readers o cose del genere sono stati, non dico fallimentari, ma hanno avuto un percorso parallelo a quello della diffusione del libro. E dico ancora di più, che citando i dati delle ultime fiere del libro, c'è un'affluenza clamorosa di persone che partecipano, e un'affluenza clamorosa di persone che amano l'oggetto del libro. E dico ancora una cosa, il problema di questa proposta significa andare a minare decine di centinaia di posti di lavoro nel mondo dell'editoria dei testi scolastici.
Sì, questo è incredibile.
Che cosa dovrebbero fare? Reinventarsi in chiave digitale? Non lo so, ragazzi. A me, io, vabbè.
Ma tra l'altro devo dire che così facendo, sì, ma tra l'altro privano anche di autorità. Cioè queste realtà che comunque già adesso vivono dei momenti, che ormai sono 10 anni, secondo me 10-15 anni, che non è che vivano dei momenti bellissimi, diciamo.
Esatto.
Perché è un continuo criticare sia l'utilizzo dei mezzi scolastici. Poi tra l'altro vogliamo parlare, guardate, io faccio un esempio concreto, poi taglio. Faccio ripetizione al ragazzino che fa il liceo scientifico, no? E sta studiando latino. Io faccio ripetizione di latino. Ha un libro, no? Che ha una parte online, che ovviamente questa cosa bella adesso, introduzione, il libro è grosso la metà. C'è la parte online che poi guardate online. Secondo voi l'ha mai guardata?
No.
No,
no.
E voi... sa la metà di quello che dovrebbe sapere.
Fede,
fine.
Fede, quando noi eravamo piccoli e ci fu il primo avvento di questi mezzi multimediali, vi ricordate il CD, ascoltabile, CD-ROM. Il CD-ROM,
sì, sì.
Oppure il CD musicale,
floppy disk.
Bisognava fare, io mi ricordo in inglese, le listening e poi ricopiare il risultato. Oh ragazzi, non l'ha mai fatto nessuno. Io copiavo le listening perché non avevo voglia.
Le facevi in classe quando la professoressa arrivava lì con lo stereo.
Stereo rotto,
esatto, lo stereo rotto,
quello blu,
sempre
quello blu,
sì,
rotondo.
Sì.
C'eravamo tutti
lo stesso, era lo stesso in tutte le scuole, lo passavano, e per quello che
bruttissimo, esatto.
Era sempre lui.
Quello e i flautini bianchi che dovevamo suonare
anche
musica.
Lì, tra parentesi, non aprire questo discorso, che se volete ci facciamo un'intera puntata della necessità in Italia, paese dove è nata un'intera ramo della lirica, dove la musica è fondante, la nostra cultura non sia neanche presente mezz'ora / un'ora di insegnamento all'arte musicale in scuola, sia ritenibile tanto.
Guarda, caro mio, io ti potrei anche dire che in Italia, dove abbiamo il 99% dei beni culturali del mondo, Beh, sì, circa.
No, il mio prof di legislazione dei beni culturali ha smentito questa cosa. Non esiste una stima di quanti beni culturali. È una fake news.
Ok, allora chiedo umilmente perdono, ma dove abbiamo un quantitativo incommensurabile di beni culturali, di opere d'arte, di chiese, musei? Ebbene, al liceo artistico volevano togliere storia dell'arte. Volevano togliere storia dell'arte da tutti gli altri licei, volevano eliminarla. In un paese dove la storia dell'arte dovrebbe essere insegnamento obbligatorio, almeno per conoscere appunto tutte le straordinarie opere che abbiamo in questo paese, perché quando Giulio Tremonti disse nel lontano 2006 che con Dante non ci si mangia, disse una grandissima boiata, perché in Italia potremmo vivere esclusivamente dei nostri beni culturali. Esclusivamente.
Ma al di là di questo, vogliamo parlare della formazione che ti dà lo studio di queste arti, di ragazzi, cioè,
allora vogliamo fare una cosa utile invece che fare i decaloghi tecnologici. Reintroduciamo queste cose e rendiamole e facciamole fruttare. Facciamo fruttare l'insegnamento delle arti in Italia,
così,
della musica.
Si educano anche le persone al bello.
Che
porca miseria, che non è una, che è una cosa che non si fa più. Poi magari, già che ci siamo, aggiungiamo anche mezz'ora di educazione civica, che non sanno neanche chi è presidente del consiglio.
Ah. Anzi, a proposito di educazione civica, andiamo avanti con il decalogo, perché...
E qua, vabbè, si parla di civica digitale, eh? Non civica madre, sia mai.
Olè!
Certo,
neologismi!
Allora, siamo al settimo punto. Il digitale nella didattica è una scelta, sta al docente introdurla e condurla in classe. Qua ne abbiamo già ampiamente parlato.
Sì, andiamo avanti.
8. Il digitale trasforma gli ambienti di apprendimento.
Sì. In non luoghi, nel senso, se vogliamo parlare a livello filosofico e psicologico, in non luoghi. Continuiamo così, rompiamo anche le barriere della realtà, perché ragazzi, davvero, allora non andiamo più a scuola, stiamocene a casa sul divano e impariamo sul telefonino che non impariamo.
Che tra l'altro educazione civica digitale sarebbe?
Già.
Cioè, di questa. Cosa tratta?
No, questa...
È l'educazione, praticamente il decalogo... Da quello che ho capito, perché qua è molto tutto molto scuro, questa educazione civica digitale sarebbe proprio l'educazione dei ragazzi giovani, cioè da parte della scuola, tra l'altro partendo dalle elementari, medie, liceo,
okay,
a far parte di una cittadinanza di un mondo che è digitale.
Allora io voglio dire...
Cioè far parte di una comunità digitale, pazzesco, questo penso voglia dire. Però anche qua sto facendo l'avvocato.
Ma a me verrebbe in mente così, cioè Facebook e i vari... social, qualcosa, appunto, tutto quello che ti permette di metterti in contatto con altre persone.
Ma cose per
che
le
poi,
quali
secondo
i millennial
me...
già sanno usare,
sì,
non,
ma
non
sì, esatto,
serve a niente.
Ma penso che lo scopo di tutto questo sia di ampliare questa cittadinanza non solo nei momenti in cui tu non sei a scuola, ma anche quando sei a scuola. Quindi diventa un'educazione digitale totale, una cittadinanza, una connessione completa sempre online, anche a scuola.
Ma riguardo a tematiche, cioè, interessanti oppure le robe che si condividono?
Ma non c'è scritto! Cioè, il punto è quello...
io infatti qui branco nel buio, perché a sentirla così mi verrebbe in mente di qualcosa che comunque... cioè, educazione civica digitale mi viene in mente qualcosa che, non so, ti aiuti ad usare determinati programmi, tipo, non so, informatica e robe così... Però mi viene anche in mente che molte cose sul web sono talmente intuitive,
certo,
che chiunque potrebbe,
ma tra l'altro,
non
i ragazzi
so, iscriversi
hanno...
o fare una determinata
I
cosa.
I ragazzi hanno competenze digitali già dai 5 anni, millennials, quindi nel senso, io comunque veramente mi metto nei panni di un povero disgraziato professore che
Anch'io
si vede arrivare
povero.
Una cosa del genere, veramente, e io mi metterei come, avete presente quell'immagine di Topolino che si ficca le mani negli occhi, no? Perché è agghiacciante.
Lo stiamo facendo noi,
cosa.
Figurati un professore che per una vita ha pensato che bastasse insegnare per fare...
Dovranno pure...
Tu pensa un po'.
Tu pensa che lo Stato dovrà insegnare,
no,
magari,
ragazzi,
i professori, aprire un profilo Instagram.
Posso dire una... A me dispiace, ma quello che non riesco proprio a capire, e qui, scusate, magari sono limitato io, perché io un pochino sono limitato su certe cose, è la necessità del rimanere sempre connessi, la necessità di questo mondo di cittadinanza virtuale. Ma se non siamo capaci di mandare avanti il mondo vero, perché siamo un po' uno Stato che è fatto da ragazzi e da gente che non sa come funziona lo Stato in cui si trova, e vogliamo andare a vivere in una realtà aumentata in... Ma che
Federico,
ma cos'è sta roba?
Tra l'altro ci sono dei gravi rischi al riguardo, nel senso anche a livello proprio neurologico, vero Sheila?
E certo, perché poi ovviamente tutto l'utilizzo dei device digitali non ti aiuta, uno, a concentrarti, non stimola le capacità creative, le capacità critiche, l'attenzione, e quindi è ovvio che poi va tutto a discapito dello studente, che non è più attento a quello che sta facendo.
Certo.
È sempre distratto.
Ma questo crea anche dei problemi proprio nella vita quotidiana, le dipendenze tecnologiche che questo decalogo la ministra vorrebbe combattere, in realtà vengono semplicemente aumentate e favorite da un decalogo tecnologico. Qua c'era semplicemente da fare una cosa: c'è un decreto del 2007 che nega la possibilità di utilizzare i telefoni cellulari propri in classe?
Ebbene sì.
Andiamo avanti così, basta.
Però tanto questo decreto, che è quello del 2007 di Fioroni, in realtà resta ancora in vigore, perché quel decreto diceva che l'uso dei cellulari è severamente vietato in qualsiasi momento del giorno, nel momento in cui viene utilizzato a scopo privato. Quindi se io vado in chat, vado su Instagram, vado su Twitter, non puoi. E con questo decalogo questo resta ancora in vigore, cioè io posso utilizzare il cellulare in classe, ma non per fare quelle cose.
Sì, è l'insegnante che ne sa che stai facendo altro,
certo,
dai.
Il problema è quello. Comunque tutta questa digitalizzazione eccessiva ci porterà alla puntata di Black Mirror.
Sì, esatto. Cioè, esatto. No, comunque ragazzi, andiamo, cerchiamo di chiudere.
A proposito
chiudere...
di appunto comunità, il nono punto recita: rafforzare la comunità scolastica e le alleanze educative con le famiglie.
Ah bene, perché adesso il rapporto con la famiglia passa per il telefonino.
Ragazzi, il discorso è molto semplice, perché adesso si sono inventati questa cosa qui del registro online, in cui i ragazzi sono tracciati, perché non è che si insegna la fiducia ai ragazzi, ma essere tracciati con il GPS di Google tra un po'.
Tra l'altro io vorrei ricordare
Vedi, cioè veramente, ma tu scherzi, guarda che è veramente così.
Tra l'altro io vorrei anche ricordare che molto spesso il registro online ha creato dei misunderstanding clamorosi. Allora io mi ricordo,
gli altri non lo sanno usare.
Io voglio raccontare questo tragico episodio della mia vita privata. Una volta presi il mio unico, credo, 7 in matematica in tutta la vita, e non esagero. Ebbene, sbagliarono a mettere, misero il 7 a un altro ragazzo che si chiamava Botti, e non Bozzi, di cognome, ma sul serio. A lui misero il 7, a me il 3. E vallo a spiegare ai miei genitori che non avevo preso quel 3. E quindi fu una tragedia, e ricevetti le scuse personali da parte degli insegnanti. Boh, vabbè, andiamo all'ultimo punto del decalogo per poter poi finire con questo scempio istituzionale.
Punto 10 recita: educare alla cittadinanza digitale è un dovere per la scuola.
No, non lo è. Cioè, qua sono proprio categorico, non è un dovere della scuola.
No,
educare
la cittadinanza digitale non
cos'è?
È un dovere per nessuno.
La cittadinanza digitale?
Cos'è la cittadinanza digitale? Cos'è,
esatto. Allora, premettendo che la cittadinanza digitale non dovrebbe essere qualcosa di parallelo alla cittadinanza, ma dovrebbe essere semplicemente un surplus, non so, ma non so neanche come definirlo.
A me questa cosa qui sembra scritta da signor Burns con il cappellino in testa che fa finta di essere
giovane.
Sì,
ciao giovani.
Perché non ha capito, la persona che ha scritto questa cosa qui, gli esperti che hanno scritto questa cosa qui, e lo sto dicendo io che non sono nessuno,
pagati.
Non sono nessuno. Noi non siamo nessuno, cioè per dire, e siamo tranquillamente in grado di discernere che questa cosa è un mare di fandonie, di cose che assurde. Io non capisco come tu possa presentare una cosa di questo genere.
No ragazzi, è agghiacciante.
Cos'è, cioè, giustamente diceva, cioè, non, cosa vuol dire un dovere per la scuola? Ma cos'è? Il dovere della scuola è formare un individuo, non è
soprattutto, soprattutto quello che mi spaventa di questo decalogo è l'assoluto pressapochismo. Nel senso, non viene specificato niente, non vengono date delle normative da rispettare. È una cosa estremamente vaga, poco chiara, poco specificata, non si parla di casi particolari, si lascia alle scuole la possibilità di regolamentarla in maniera diversa. Ma che vuol dire? Se io nella mia scuola voglio permettere l'utilizzo dei cellulari per andare su Pornhub, allora lo posso permettere. Ma non è una cosa, Boh.
Comunque qua dicono che educare alla cittadinanza digitale vuol dire educare alla partecipazione responsabile, all'uso critico delle tecnologie, alla consapevolezza e alla costruzione delle proprie competenze in un mondo sempre più connesso.
Allora, può anche starci. Nel senso, io credo di aver capito quale sia l'obiettivo di questo punto. L'obiettivo è quello di creare delle persone consapevoli del mezzo che stanno utilizzando, per carità. Però non è specificato, è libero ad interpretazione. Ancora una volta c'è il problema dell'interpretazione. E in un linguaggio normativo non ci deve essere,
bravo,
il dramma dell'interpretazione.
Esattamente quello che dicevo io, è una cosa che non puoi permettere.
E sapete dove l'ho imparata questa cosa? in quelle due ore del cavolo di educazione civica, esatto, che mi hanno fatto fare a scuola.
Quindi esattamente quello, tutto si chiude alla fine. Ma boh, cioè francamente anche fosse questo in realtà è giusto, cioè insegnare e educare all'utilizzo con testa dei mezzi di comunicazione, dei mezzi di insomma tecnologici per internet, è giusto.
Sì, ma bisognerebbe insegnarne
un abisso, ragazzi, rispetto a questa cosa qui.
Bisognerebbe insegnarne anche una certa diffidenza, cioè imparare a saper discernere ciò che è vero e ciò che non è vero.
Tanto parlando di fake news e robe varie, magari poi sarà divertente se sarò smentito. Tutti questi discorsi non servono perché il 24 giugno finisce il mondo e quindi niente.
Ma per
secondo
favore,
la nuova interpretazione della Bibbia, signori.
Ma interpretata da chi? Scusami.
Ma da Topolino, ma che ne
so. Da Canal, ma che... Bene ragazzi, questa era la puntata 195 di Magma. È stato un piacere potervi leggere questo obbrobrio istituzionale scritto dalla minestra Fedeli. Io sono Enrico Edoardo Bozzi, qui con me Federico Arduini, che saluta appunto e non parla perché è una persona, un personaggio, un cavaliere oscuro.
No, in realtà sono un Muppet, sono animato da altri.
Sheila Khan.
Ciao.
Matteo Lopresti.
Buon proseguimento.
È stato un piacere avervi con noi. Mi raccomando, seguiteci su Vulcano Statale su Facebook e Instagram. Magma appunto è il programma ufficiale di Vulcano Statale, l'unico magazine ufficiale dell'Università Statale di Milano, mi raccomando. Su Instagram mi trovate come John Stravolta, Arduini lo trovate come Fede Arduo, Lopresti come
Poliseno 00.
E su Twitter l'unica che lo usa, Sheila, come
Shay-SK.
Quindi mi raccomando, seguiteci e aspettate il nostro podcast. Ciao!